Bene, ci siamo, siamo tornati sempre con voi, Marco Piccoli e Stefano Impallomeni in studio.
Ciao Marco.
Stefano di nuovo, ben trovato. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio a David Di Michele. Ciao David, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
In collegamento con noi anche Giocondo Martorelli, che ringraziamo tantissimo. Giocondo, buon pomeriggio.
Ciao,
e grazie come sempre.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi, grazie per l'invito.
No,
ciao.
grazie a te. Allora, in attesa di un altro ospite che si dovrebbe unire a noi, io vi voglio chiedere, prima abbiamo così accennato al tema, però adesso approfitto un attimo anche per la presenza di Giocondo Martorelli. Allora, vi leggo al volo il caso di Gregorio che è scoppiato in casa Juve. Vi leggo le parole, proprio un flash della gente che ha detto: 20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in 3 stagioni, 3 dirigenze in 2 stagioni, quindi ha fatto un po' il riassunto di quello che è successo in questo periodo alla Juventus. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude la classifica Sofascore al 4° posto davanti a Savic, a Sommer, rispettivamente vincitore del campionato e secondo in classifica. La dirigenza francese ha speso 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili, quindi stoccata praticamente anche a quello che sono state le operazioni per coprire la spesa folle. Ha scaricato il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente. Chiude, va avanti, fa anche il resoconto dei gol subiti con lui in porta eccetera, però chiude dicendo: Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà per il ritiro, durante il mercato valuteremo eventuali opportunità, è nella short list di diversi club europei, ma non c'è fretta. Pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare. E questo un po' le parole. C'è anche Alessandro Iori, il collega di eccolo lì. Ciao Ale, telecronista da Zone, che troviamo con noi ospite, lo vediamo anche.
Ciao Alessandro.
Ciao Ale, ben trovato, piacere anche nostro di vederti finalmente, oltre che di sentirti sempre. Allora, ho fatto un po', ho detto, riportato le parole. Lascio a voi questo caso, che può succedere, come la vedete. Giocondo, parto da te. Vai.
Ma intanto uso l'ultima parola che ha usato il collega, cioè rispetto. Io rispetto del collega, nel senso che non mi piace poi intervenire su faccende, su situazioni che poi io non conosco direttamente. Non so quali siano stati poi gli incontri, i rapporti con la società e la gente del calciatore, quindi è difficile poi entrare in questo tipo di dinamiche, però qualcosa posso dirla sicuramente senza toccare il nervo scoperto di qualcuno. Io appartengo a un'altra generazione, questo è un dato di fatto, quindi è oltre 35 anni che faccio questa professione e posso solo dire che questo tipo di situazione probabilmente uno lo va a discutere in sede e poi usando anche parole più forti, se vuoi, no? A quattro occhi. Fare queste cose, cioè un'uscita in questo modo su tutti i media, penso che non sia una cosa, secondo me, fatta nella maniera più opportuna, ecco, diciamo, usare questi termini. Però, ripeto, i tempi sono cambiati e quindi naturalmente ogni cosa che uno pensa di poter esternare è giusto che sia di dominio pubblico, quindi non mi stupisco di questo. Ripeto, posso anche dire altrettanto che sicuramente le responsabilità, su questo sono d'accordo, non sono tutte di Gregorio, naturalmente del fatto che la Juve non abbia raggiunto il minimo risultato che poteva raggiungere, quello di entrare
però io non credo che la Juventus abbia dato responsabilità a Di Gregorio.
No,
ecco, questo
appunto,
nel senso.
Quelle sono cose che noi non sappiamo.
Certo.
Non sappiamo quello che si sono detti, in che maniera.
Chiaro,
probabilmente, però è altrettanto vero che poi, ecco, questa è una cosa che tutti noi dovremmo, noi agenti, naturalmente i calciatori, mettere in preventivo il fatto che una società in qualsiasi momento possa decidere di non avvalersi più delle tue prestazioni
e metterti
sul mercato, perché è legittimo da parte di una società cambiare idee, opinione, strategie e tutto il resto. Quindi, ecco, ripeto, delle volte bisognerebbe avere una flessibilità maggiore, no?
Sì,
rispetto a questi eventi che si verificano, perché anche perché i calciatori sono sono pagati in maniera importante dal punto di vista economico, noi stessi agenti siamo pagati altrettanto in maniera importante, quindi ripeto, il rispetto per una società bisogna averlo nel momento in cui soprattutto si arriva a una dirigenza nuova, un allenatore che probabilmente vorrà cambiare qualcosa, penso che sia legittimo.
No, questo è il punto di Giocondo. Stefano, poi metti anche un po' in difficoltà lo stesso calciatore con magari anche...
Ma insomma è stato esauriente Giocondo, ha detto tutto, se non io posso aggiungere che c'è il diritto della critica.
Assolutamente.
Però bisogna sempre avere rispetto dei protagonisti, in questo senso sia da una parte che dall'altra. C'è un'esalazione da una parte, uno sfogo di un agente che dice vabbè, insomma, vuole mettere un po', difendere, c'è modo di difendere quando cioè dice tre giocatori impresentabili.
Là insomma.
Non lo so, cioè,
è andato a toccare anche gli altri che forse
si entra in una situazione un po' delicata, sì, però voglio dire, poi la Juventus e gli agenti dei tre attaccanti vedranno poi se rispondere o meno, non lo so come andrà a finire, però certamente sono d'accordo con Giocondo. Di Gregorio è un giocatore di valore, però sai, quando capiti in una Juventus da costruire, da rilanciare, sì. Poi alla fine
certo
e questo è il risultato. E concludo dicendo che se uno poi può avere un parere tecnico su un calciatore, se è negativo, non è che uno si deve risentire. Insomma, siamo qui anche, no? Alessandro ne fa tante di telecronache, noi parliamo tutti i giorni, dobbiamo esprimere dei pareri tecnici senza offendere nessuno.
No, ci mancherebbe.
Se per esempio queste prestazioni non sono state all'altezza delle situazioni, uno magari lo può anche dire senza offendere nessuno.
Davide, vengo anche da te. Ti è mai capitato un agente che ti ha messo in difficoltà con uscite un po' particolari?
No, sono stato più io a metterlo in difficoltà.
Ah, ecco.
Questo, purtroppo sì, a distanza di anni capisci anche gli errori che ho fatto e di conseguenza no, non ho mai trovato...
Ma come lo leggi questa situazione qua? Cioè io penso anche adesso lui deve partire per il ritiro, così ha detto, l'ha proprio scritto nel suo social, cioè partire in ritiro, hai parlato di attaccanti impresentabili, comunque eccezione fatta per Vlahovic ci sono tutti, perché è l'unico che insomma
sì, secondo me l'errore più grosso è parlare degli altri. Se hai un ti devi togliere il dente, parli solo del tuo assistito e lo difendi in maniera ottima senza andare ad attaccare altri, perché così facendo vai anche a far innervosire la controparte, no? Magari sono cose che loro si sono dette a voce e poi tu le hai riportate sul giornale, giusto o sbagliato, secondo me pure se sono cose che vi siete detti le devono rimanere tali, potevi solo difendere il tuo assistito, così facendo anche il gioco delle parti e far abbassare un po' il prezzo, no? Sta fuori rosa, non lo vogliono, capire. Sono tante le dinamiche che si possono pensare, però secondo me è stato un errore attaccare la società, attaccare soprattutto gli altri giocatori, perché tu devi parlare del tuo, se vai a attaccare degli altri metti anche in difficoltà la società stessa, no?
Certo. Alessandro Iori, anche il tuo punto di vista.
Ora, io sono andato, mentre parlavate, a ripescarmi un dato che avevo ben presente ma di cui volevo essere sicuro. Non so che numeri abbia citato l'agente di Gregorio, però secondo me c'è questo dato che racconta che la Juventus nell'ultimo campionato ha subito gol al primo tiro in porta, il primo tiro nello specchio della porta, 16 volte. 16 volte. Sono tante partite in cui parti da 1-0 per gli altri o comunque prendi gol subito. Il portiere della Juve deve essere un portiere che fa una parata a partita mediamente, perché viene sollecitato molto meno che i portieri delle squadre di medio-bassa classifica. Credo che ci sia una valutazione tecnica semplicemente in questo senso. Di Gregorio ha dimostrato in questi 2 anni alla Juve di non essere un portiere all'altezza della Juve, all'altezza di fare il numero uno della Juve, e quindi credo che il cambio sia non solo legittimo ma anche urgente. Poi le modalità di separazione le studieranno, però il fatto che Di Gregorio non sia un portiere da Juventus è oggettivo, credo che sia incontestabile, e questo dato, 16 gol subiti al primo tiro nello specchio della porta nell'ultimo campionato, è una sentenza
inappellabile.
Aspetta, c'è Giocondo che vuole intervenire. Beh, prego Giocondo.
Certo. Allora, non per in contraddizione, però questi sono spesso argomenti che portano avanti chi fa l'algoritmo, che vanno a vedere tutte queste statistiche. Allora, sono d'accordo nel momento in cui uno ritiene, quello che dicevo prima, un nuovo tecnico, una nuova società decide che quel calciatore, che sia esso portiere, difensore, attaccante, non fa parte più di un programma, di un processo, certo, tecnico della squadra del prossimo futuro, è legittimo, non deve dare nemmeno spiegazione, secondo me, non lo ritiene più opportuno, basta. Quindi non va a sindacare le qualità o meno di un portiere, probabilmente ne vuole uno più bravo, più disponibile. Però una statistica del genere non bisogna metterla come una cosa negativa per un portiere, perché ora Stefano me lo confermerà sicuramente questo, perché è vero che tu prendi gol al primo tiro, ma se te la mettono sempre all'incrocio dei palo, uno contro uno, te la mettono dove un portiere non può far nulla, c'entra ben poco sulle qualità del portiere. Cioè la valutazione deve essere fatta nell'arco di un anno e delle prestazioni che ha fatto e su quanti episodi, su quanti gol ha delle responsabilità, quello sì, non sul fatto che abbia preso il gol sul primo tiro in porta. Mi sembra così una cosa abbastanza obiettiva, onesta, ecco.
Il discorso è che se penso per esempio al gol subito con la Fiorentina, la penultima di campionato, che è la partita che di fatto fa uscire la Juve dalla Champions League, se penso al gol subito contro il Como nella partita persa 2-0 in casa...
Sono d'accordo, sì, ma se si considerano errori va bene, ho detto, per la
certo,
moda.
No, però
non, diciamo allora, che... se sono 16 errori, scusami, se sono 16 errori sono d'accordo con te, ma il fatto che uno va a valutare che prende 16 gol, cioè 16 gol su 16 tiri, sui primi 16 tiri, bisogna capire quanta responsabilità c'è di un portiere.
No, sicuramente.
Se no sarebbe riduttivo, certo. No? Sei d'accordo? No.
Sì.
Ecco, Certo, però... se hai bisogno ogni tanto di una parata anche che ti salvi il risultato, evidentemente non è mai arrivata quella parata in grado di salvare il risultato. E questo è il tema, secondo me. Cioè, il portiere della Juve deve essere in grado di fare la parata importante anche quando stimolato poco, ed è il mestiere del portiere della Juventus. Ecco, se la situazione si ripete costantemente...
questo è il giudizio complessivo, chiedo scusa. Certo, questo è un giudizio complessivo che fa sì che non hanno più intenzione di continuare con lui.
Sì, ma è chiaro, dai, questo è chiaro.
Sembra oggettivo, insomma. Sì, però sì. Credo che sia un giudizio unanime, Giocondo... che la Juventus tra gli interventi dovesse intervenire, certo, prioritariamente. Certo. Non è a centrocampo, è sempre un regista. Poi però anche il portiere fosse un'urgenza.
Sì. Dicevi,
no, quello che a me sorprende, come hai detto giustamente tu Marco, cioè non è che la Juventus ha dato delle colpe, cioè non...
Le critiche sono arrivate, questo
ma
è
le
vero.
Critiche da parte
le critiche
dei tifosi,
degli addetti ai lavori, che qualche pagella negativa,
ma questo sì, ma la Juve non c'entra niente.
Però
in
non
questo.
Penso,
cioè,
che
non è
la
che la
Juve pubblicamente abbia,
come ha detto giustamente Davide, cioè, voglio dire che è un tuo patrimonio fino a prova, cioè, voglio lo devi saper gestire in una certa maniera, che vai a criticare un portiere. No, io non ho mai sentito parole dalla Juventus in questo senso, quindi però lui si rivolge a tutta la storia interna con queste dichiarazioni che non ho capito.
Cioè lui quando dice la dirigenza ha speso 130 milioni per tre attaccanti, perché impresentabile, per coprire la spesa,
la Juventus non ha mai
scaricato
detto,
ha scaricato il fallimento stagionale, ma tutto chi? Sul portiere.
Ma chi ha scaricato? Tu?
È questo che
non lo so. Tu Giocondo ti ricordi delle dichiarazioni della Juventus?
No, assolutamente. Ma appunto... infatti è un qualcosa che l'avete ribadito voi, non si fa, ma qualsiasi altra persona non può non prendere le distanze da questo tipo di dichiarazione, perché coinvolgere, come avete sostenuto tutti voi e tutti noi, diciamo, altri colleghi di Gregorio, e poi non spetta a lui giudicare, non spetta a nessun agente giudicare il perché certe scelte sono state fatte, ma per difendere il proprio assistito lo difendi nel momento in cui devi dare le giuste motivazioni e le giuste attenuanti per quello che concerne le prestazioni del tuo assistito. Ma su quello probabilmente anche la gente stesso si sarebbe reso conto.
Cioè, Giocondo, per adesso in pratica proprio andiamo al noccio della questione. Hai mai sentito Spalletti a fine partita dire abbiamo perso la partita perché De Gregorio avrebbe potuto parare meglio? Io non l'ho mai sentito. Hai mai sentito il direttore generale come dire abbiamo perso la partita, non siamo nei Champions League per colpe? Io non le ho sentite queste cose.
Proprio stamattina ho sentito
quindi,
una...
cioè, un po', ecco,
una vecchia dichiarazione proprio di Spalletti alla domanda del giornalista se
sempre difeso
partita, l'ha difeso, ha detto abbiamo sbagliato sempre tutti, esatto, e non cambio quindi... il portiere perché significherebbe responsabilizzarle su una prestazione non positiva avuta la partita precedente. Quindi Spalletti da questo punto di vista è stato sempre un grande, da questo
sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Quello ha dimostrato ancora una volta la sua bravura nel poter gestire un gruppo, ecco, sicuro.
Sì. Davide, tu lo conosci bene, tra l'altro Spalletti insomma è uno che mi sembra che i giocatori li ha più o meno sempre difesi.
Ma sì, sicuramente davanti alle TV li difende, poi dentro lo spogliatoio che è sacro, o singolarmente può dire quello che gli fa, ma non ha mai dato colpe ad uno o un altro, a un giocatore che sbaglia un rigore, a un giocatore che fa autogol, il portiere che fa un errore. Sarebbe troppo semplicistica come cosa dare la colpa al portiere, anche perché già il portiere stesso se sbaglia è consapevole che ha fatto un errore.
Assolutamente.
E poi tu vai a metterci pure il carico da 90, vai a perdere quello che è l'armonia del gruppo e la tua credibilità nei confronti di un gruppo e di tutti i giocatori. Ma
sì,
guarda, questa è stata una dichiarazione fuori luogo.
Sì, dai, un po' troppo forte, magari poteva difenderlo in un altro modo. Il calciatore è andato un po' a coinvolgere tutto e mi sembra una rottura, a meno che non ci sia, perdonatemi, una strategia per far vendere il giocatore, insomma, che sia questo, insomma,
per abbassare un po' il prezzo.
Esatto, per abbassare un po' il prezzo, una sorta di strategia anche questa, perché poi... posso leggerla anche in questa maniera, quindi non lo so. Intanto qualcuno ci scrive tra i vari messaggi, se posso aggiungere una cosa, come fa un giocatore in preda alle continue critiche a essere sereno? Questo bisognerebbe tenerlo presente. Ho capito, però è pure il loro lavoro, mi viene da pensare, la critica può arrivare, non è che uno, cioè, fa parte un po' di chi fa questo mestiere, no Davide? Credo a te, insomma, le critiche le avrai ricevute anche tu nel corso della tua carriera, quindi...
No, ma quello fa parte del gioco. Penso che Di Gregorio, andando alla Juve dal Monza, già sapeva la pressione che poteva
avere, che era superiore
su lui,
tutto
quello che poteva essere sul gruppo.
Assolutamente.
Se no rifiuti e non vai.
Esatto, se vai in un grande club le critiche sono maggiori, non c'è niente da fare, le responsabilità, le pressioni. Alessandro, vi posso chiedere proprio prima di chiudere al volo un giudizio anche sull'acquisto del Como di Liberali? Giocatore, insomma, che...
Secondo me è un gran colpo, nel senso che questo ragazzo, come sai bene, io mastico tanta Serie B ogni settimana, e in questa stagione l'ho visto crescere gradualmente, ma crescere in maniera importante, partendo da una base di talento notevole. È un giocatore che si è imposto alla distanza anche in qualche misura beneficiando dell'infortunio di Alfagio Sisse, che era stato l'altro grande crack del Catanzaro nella prima parte di stagione, lui destinato al Milan. Quando è uscito per infortunio Sisse, Liberali si è preso la tre quarti del Catanzaro condividendola con Re Pietro Iemmello, che a Catanzaro è molto più di un calciatore, manifestando non solo qualità tecniche ma anche personalità, coraggio. Un giocatore dotato di un sinistro delizioso, di grande qualità di palleggio, di dribbling, ha fatto un gol con il Cesena, a Cesena, visionario, con un sombrero quasi sulla linea di fondo e poi conclusione sul primo palo. È un giocatore forte. Io in qualche misura avevo criticato in altra sede la gestione del Milan, che è vero si è riservato il 50% della rivendita e quindi 3 milioni dei 6 che il Como ha pagato per Liberali vanno al Milan, però per un giocatore del genere tutto sommato mi sembrano pochini, soprattutto dopo averlo curato durante la sua fase di evoluzione precedentemente fino al Milan Futuro, che è stato un progetto insomma in cui non è riuscito a sbocciare, a imporsi. A Catanzaro ha fatto benissimo, è stato uno dei trascinatori della squadra che ha sfiorato la Serie A. Aquilani lo avrebbe rivoluto al Sassuolo, però adesso quando si muove il Como c'è poco da fare.
C'è poco da fare,
aveva bisogno di giocatori italiani. Peraltro con il Catanzaro c'è un rapporto privilegiato, perché lì ci sono Felipe Jack, c'è anche Pispoli, è altro giocatore attenzionato, sì, diciamo, sì, da Fabregas, quindi c'era un canale che il Como ha
preferenziale,
esatto, bene. Sì, sì.
Stefano, ha sbagliato il Milan a mandarlo via, ha fatto bene il Como, è un errore, lo ritiene un errore?
Un errore.
Che tu ne hai sempre parlato bene di questo ragazzo.
Molto bravo. Poi ecco, poi Alessandro conosce meglio di noi la realtà della Serie B, ma guarda che non è facile imporsi a Catanzaro con quel tipo di personalità, soprattutto formare un valore assoluto in un settore delicato dove si è deputato a fare la differenza. Lui è stato continuo, ha giocato con grande autorevolezza e personalità. Anch'io ho seguito il campione Serie B. E poi per poco non ha sfiorato la Serie A, cioè è mancata proprio
assolutamente. Sì, è verissimo. Giocondo, tu che ne pensi? E che Como sta venendo fuori per il prossimo anno?
Allora, per chiudere soltanto un'ultima cosa su Liberale, secondo me la grande qualità di questo ragazzo è soprattutto nell'aver saputo accettare il momento che non giocava e farsi trovare pronto e nel momento in cui è stato chiamato in causa a dimostrare tutto il suo valore. Questo è un aspetto molto significativo, quindi un allenatore e queste cose e dirigenti di altre squadre queste cose le notano. Significa che è un grande professionista, è uno che ha lavorato bene anche quando non giocava, e quindi ripeto, nel momento in cui viene chiamato in causa e dimostra tutto quello che ha dimostrato lui nell'ultima parte di campionato, è sicuramente uno degli aspetti più positivi, oltre a quelle qualità naturali che aveva basate sulla sua tecnica nell'uno contro uno. Oggi trovare calciatori che sono bravi nell'uno contro uno, io penso si possono contare sulle dita di una mano. Fabregas non è più solo un allenatore, è un vecchio Ferguson, fa tutto in quella, con tutto il rispetto per lui, di Carlo, che è un ottimo dirigente,
certo,
un ottimo direttore,
chiarissimo.
Però sicuramente insieme stanno facendo qualcosa di straordinario al Como, quindi sono lungimiranti, vanno a prendere i giocatori che sono veramente idonei e adatti al proprio stile di gioco, e quindi giocatori con gamba, giovani, che sono dei grandi professionisti e che hanno voglia sempre di migliorarsi, e con Fabregas si migliora, e questo è un dato di fatto, li ha migliorati tutti, e quindi da Cugna non soltanto a Nico Paz, che era un fenomeno a prescindere e sono migliorato, però anche giocatori che sappiamo venivano dalla Serie B di altre nazioni e oggi si sono imposti a livello europeo, quindi
grande qualità
da questo punto di vista.
E mi chiudo con David Di Michele, tra l'altro hanno preso anche Miglia, quest'altro dal Getafe, 31 anni, sì, centrocampista, con un giocatore un po' più esperienza che serve comunque il prossimo anno al Como andando in Champions. David?
Ma Liberali aveva fatto vedere grandissime cose già al Milan, quindi anche se era molto giovane e non aveva tantissimo spazio visto gli attaccanti che c'erano nel Milan, però secondo me il Como ha fatto un grande gusto, perché questo è un giocatore di grandissima prospettiva.
Lo era
già 2 anni fa, oggi si è consacrato in Serie B facendo veramente grandissime cose, e come hanno già detto, un giocatore di personalità, perché non è facile entrare in una squadra come il Catanzaro con determinati giocatori, con un ambiente particolare, molto caloroso, nel prendersi in mano la squadra sulle spalle insieme agli altri e portarla quasi in Serie A. E quindi penso che questo sia bravo lui, bravo Aquilani, perché ha trovato la chiave giusta con questo ragazzo. Ma secondo me l'affare l'ha fatto il Como, perché 6 milioni sono veramente pochi.
Poi possiamo dire un italiano al Como, insomma.
È la speranza azzurra. È un giocatore
almeno uno, insomma,
mi farebbe bene. Secondo me, Fabregas, Baturina, Pass, Liberali, diventa divertente.
Qualcuno dovranno cedere.
Dietro, insomma, poi il Como sta su Solé, su Sanchez.
Un'altra beffa all'Inter.
Ma guarda che
Como
è quello più attivo.
Ragazzi, sto Como qui, capito?
Mi fate dire una cosa solo per chiudere su Liberali, che nella nazionale sperimentale di Baldini il 3 e il 7 giugno avrei voluto vederlo, però Liberali. È vero che ci sono gli europei under 19 in cui fa il titolare, eccetera, però lì ci stava, doveva esserci.
Vabbè, speriamo adesso che con il Como trovi spazio e si possa, insomma, così poi valorizzare anche per la nazionale. Va bene, mi devo fermare. Saluto Davide Michele, grazie Davide. Ciao, a presto, David. Un abbraccio.
Ciao, grazie a voi, saluto a tutti.
Buona Giocondo giornata. Martorelli, grazie come sempre. Ciao, Giocondo.
Un abbraccio a tutti voi.
Grazie.
A presto, grazie
Ale,
a voi.
Io sono stato contento di averti visto. Era un sacco di tempo che
non
ti vedevo.
Che bello rivedere te, Stefano. Bello.
Rifacciamolo.
Sì, come no. Senti, esatto. Che partite stai preparando in questi giorni?
Partite finite, solo studi. Quindi sono ospite in trasmissione, così a mettere il faccione, a sdottorare, a regalare storie di mondiali.
No, complimenti. Ti seguo anche nei podcast e mi piacciono molto, quindi complimenti Ale, come sempre. Un abbraccio
grande,
buon lavoro.
Ciao,
buon lavoro ad Alessandro Iori. Noi ci fermiamo, apriamo il capitolo Tonali, sentiamo anche le parole, tra poco arriviamo.